Buongiorno, buongiorno, un saluto, questa è Good Times, Radio Popolare, io sono Elena Mordiglia, vi racconteremo cosa fare in questo fine settimana, però insomma l'attualità naturalmente l'avete sotto gli occhi anche nelle orecchie attraverso Radio Popolare e quindi Alessandro Principe, benvenuto in questo spazio per raccontarci un po' che cosa sta succedendo.
Grazie, buongiorno Elena, sì, avete sentito dell'attacco degli Stati Uniti al Venezuela, è stata colpita la capitale Caracas. Il tutto, il raid è durato circa un'ora, sono stati colpiti degli obiettivi militari, delle strutture militari, delle caserme, non abbiamo dettagli molto precisi, ma sembra che appunto di questo si tratti, non c'è al momento notizia di vittime o di feriti. È stato portato via, e questo lo ha detto lo stesso presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente Maduro. Abbiamo preso Maduro, la moglie, li abbiamo portati fuori dal Venezuela, così ha scritto Trump su X poco fa, e quindi diciamo che in questo momento c'è una grande incertezza su quello che potrebbe accadere. Naturalmente sono mesi che la pressione degli Stati Uniti si fa più forte, dai primi raid contro le imbarcazioni dei presunti narcos nei primi giorni di settembre, poi via via dichiarazioni, una apparente escalation, poi invece l'impressione che si potesse trovare, diciamo, in qualche modo una forma di pressione che portasse anche a un'intesa o in qualche modo a un'uscita di Maduro, non in una situazione come questa. Invece nella notte, appunto, il raid di cui parlavo, lunghe colonne di fumo che si alzavano da alcune zone della capitale venezuelana, il tutto è durato, come dicevo, circa un'ora. Donald Trump parlerà tra qualche ora, farà annunciato una conferenza stampa nel nostro tardo pomeriggio. Ci sono naturalmente tantissime reazioni internazionali, è evidente che un fatto come questo ne suscita molte reazioni e anche poi possibili conseguenze per quello che potrebbe ulteriormente accadere. La cattura, dice qualche media, potrebbe anche essere stata negoziata, cioè che ci sia comunque stato un'intesa. Naturalmente questo lo capiremo solo in seguito, semmai lo capiremo con dei dettagli precisi. Sta di fatto, ecco, che questa è al momento la situazione. Il raid poi è terminato, adesso è notte fonda in Venezuela e diciamo in questo momento abbiamo un capo del governo venezuelano, il presidente venezuelano Maduro, che è uscito dal paese, appunto catturato e portato via dagli Stati Uniti. Questo è quello che sappiamo in questo momento. Abbiamo pensato, Elena, di dedicare una diretta speciale a questa notizia. Il GR naturalmente è sempre alle 13, ma dalle 12 alle 13, quindi circa tra mezz'ora al termine della tua trasmissione, faremo una diretta speciale con i primi ospiti, i primi commenti, proveremo ad analizzare quello che sta succedendo.
Benissimo, grazie mille Alessandro Principe. Allora torneremo su questi argomenti naturalmente in diversi spazi di Radio Popolare. Allora noi ricominciamo in qualche modo questa puntata di Good Times. La ricominciamo con uno stacco che non va, perché l'inizio dell'anno quest'anno va così, il mio stacco non parte, ma fa niente, noi facciamo meno dello stacco e andiamo con il primo servizio. Allora non indugiamo perché abbiamo poco tempo e tante cose da dirvi, nonostante un fine settimana, come sapete, insomma, ancora un po' all'interno delle feste, ancora un po' insomma di vacanza, ancora con non tantissime cose da fare, ma noi abbiamo trovato delle cose molto interessanti invece da proporvi, alcune chicche. E allora cominciamo con una mostra. È una mostra che è già cominciata il 28 di novembre scorso, va avanti fino al 1° di marzo, ma noi ci vogliamo tornare in questo fine settimana, vi ci vogliamo portare. Una mostra che è al Museo di Storia Naturale, quindi qui a Milano, nella città di Milano, all'interno dei giardini di Porta Venezia. Si intitola Il veleno dopo lo sparo e noi abbiamo in collegamento con noi uno dei curatori di questa mostra, che è Giorgio Chiozzi, conservatore di zoologia dei vertebrati, in particolare lui si occupa di ornitologia del Museo di Storia Naturale di Milano, a cui diamo il benvenuto, grazie di essere qui con noi.
Grazie, è un piacere anche per me.
Allora, lei è uno dei curatori della mostra, e tanto magari ci vuol dire anche chi altro ha curato la mostra, per cominciare.
Sì, dunque la mostra nasce al Museo di Storia Naturale di Bergamo nel 2023, durante l'anno in cui la città di Bergamo e di Brescia erano capitali italiane della cultura. La mostra è stata curata nell'edizione bergamasca, ma anche poi nelle successive, quindi anche in quella milanese, anche da Enrico Bassi, Gloria Ramello e da Paolo Pantini, conservatore del Museo di Bergamo.
Ecco, lei è Giorgio Chiozzi, lei è un conservatore appunto della zoologia dei vertebrati del Museo di Storia Naturale di Milano. Che cos'è un conservatore?
Sì, esattamente. Beh, un conservatore è la persona che diciamo è incaricata di curarsi del benessere delle collezioni di proprietà del Comune di Milano, in particolare nel caso del Museo di Storia Naturale, che come sapete è un istituto che dipende dal Comune di Milano. Io ricopro l'incarico di conservatore della collezione di ornitologia.
Chiarissimo. Allora, la mostra di cui andiamo a parlare oggi, la mostra che abbiamo scelto di raccontarvi in questa puntata di Good Times, non c'è solo in questo fine settimana naturalmente, ma va avanti, è cominciata il 28 novembre, è stata allestita il 28 novembre, andrà avanti fino al primo di marzo, si intitola Il veleno dopo lo sparo, una mostra che appunto arriva adesso al Museo di Storia Naturale di Milano. E allora, che cos'è questo veleno dopo lo sparo?
Allora, la mostra affronta un tema molto delicato, che è quello dell'utilizzo delle munizioni in piombo nella caccia. Allora, premetto che la mostra non si pone, diciamo, in atteggiamento polemico nei confronti della caccia, quindi non è una mostra che ha l'intento di dichiararsi palesemente anticaccia. La mostra ha l'intento di educare e di sensibilizzare in modo scientifico sui pericoli connessi con l'utilizzo delle munizioni da caccia di piombo nella caccia. Il piombo è un metallo tossico, al terzo posto insieme all'arsenico e al mercurio, quindi parliamo di elementi molto molto tossici, tutti conosciamo come metalli pesanti. Il piombo è stato eliminato da tanti prodotti di uso industriale, a cominciare per esempio dalle benzine, che sono il prodotto dove il piombo è noto essere stato tolto già da molti anni, ma è stato tolto anche da vernici, è stato tolto dalla tipografia, è stato tolto da giocattoli, bigiotteria e da tutti gli oggetti che in qualche maniera entrano a contatto con gli alimenti. Quindi rimane una strana situazione per quanto riguarda la caccia, dove il piombo continua ad essere utilizzato. Il problema dell'uso del piombo nella caccia è legato fondamentalmente al fatto che il piombo viene disperso in grandi quantità nell'ambiente dopo uno sparo. Ecco perché il titolo della mostra è Il veleno dopo lo sparo. Quando si abbatte un uccellino delle dimensioni di un tordo, bastano uno o due pallini per ucciderlo, quando in una cartuccia da caccia ne sono contenuti più di 400. Quindi il resto dei pallini vengono dispersi nell'ambiente. Il fatto in sé potrebbe sembrare irrilevante, ma in realtà il piombo entra abbastanza facilmente nella catena, nella rete alimentare, rimane poi in ambiente fino a più di 100 anni, e quindi è molto facile che incidentalmente questo passi nella vegetazione, passi nel suolo, avveleni gli organismi del suolo, per esempio i lombrichi, gli uccelli mangiano i lombrichi contaminati da piombo, accumula il piombo nell'organismo degli animali e porta purtroppo alla morte di addirittura molti milioni di uccelli ogni anno nella sola Europa, a causa di un avvelenamento che si chiama saturnismo.
Sì, ho letto che il numero di uccelli avvelenati ogni anno solo in Europa appunto è di 2.300.000.
Sì, esatto. Questa è una stima perfetto, naturalmente, perché non sappiamo esattamente quanti sono, però se noi consideriamo per esempio il caso delle Alpi italiane, dove sono stati fatti degli studi molto approfonditi, il saturnismo colpisce in particolar modo i grandi uccelli rapaci e gli avvoltoi in particolare. Lei probabilmente sa che sono stati fatti dei programmi di reintroduzione di alcuni grandi rapaci, in particolare di alcuni avvoltoi. Sono programmi che sono sostenuti dall'Unione Europea con dei progetti LIFE, quindi programmi sui quali vengono investiti molti milioni di euro, ma purtroppo molti di questi avvoltoi rilasciati in natura, dopo non moltissimo tempo dal loro rilascio, vengono trovati morti per avvelenamento da piombo. L'avvelenamento avviene in due modi, un modo diretto e un modo indiretto. L'avvelenamento diretto riguarda soprattutto gli uccelli acquatici, gli anatidi in particolare, le anatre, le oche, eccetera, gli uccelli cosiddetti gli uccelli limicoli, cioè quindi tipo parliamo di beccacini, pantane, pettegole, uccelli che vivono in ambienti umidi. Questi scambiano i pallini di piombo per sassolini, perché deve sapere che gli uccelli, non avendo denti, per riuscire a frantumare il cibo utilizzano dei sassolini che vengono ingeriti volontariamente, rimangono nel ventriglio, che è una parte del tratto intestinale degli uccelli, dove vengono macinate in questo che viene chiamato anche stomaco muscolare. Gli uccelli non discriminano tra un sassolino e un pallino di piombo, quindi molto spesso inghiottono anche pallini di piombo. Questo fenomeno era stato notato addirittura nella prima metà dell'Ottocento da un naturalista toscano, Paolo Savi, che a un certo punto si era reso conto che molti suoi corrispondenti gli testimoniavano, e lui stesso l'aveva visto, che molte anatre morivano inspiegabilmente, non riportando segni di ferite o cose di questo genere. Quindi lui, avendo provveduto ad una dissezione di queste anatre, si era accorto che nel ventriglio di questi esemplari erano presenti dei pallini di piombo. Parliamo della prima metà dell'Ottocento.
Quindi non è, diciamo, una cosa sconosciuta, ecco, un fenomeno.
No, non è una cosa sconosciuta. Il secondo modo con cui gli uccelli si contaminano è indiretto, ed è quello che succede con gli avvoltoi o con le aquile, i quali vengono attirati dalle carcasse degli animali morti, feriti magari dai cacciatori e perduti, perché a volte succede, un cacciatore spara, l'animale non muore immediatamente, si nasconde alla vista dei cacciatori, non viene più ritrovato, poi muore e gli uccelli rapaci lo trovano, perché il loro mestiere, diciamo, da questo dipende la loro sopravvivenza, e si cibano delle carni e delle viscere che spesso vengono abbandonate sul terreno dei cacciatori per alleggerire il peso delle carcasse da trasportare a valle, e in queste viscere sono dispersi centinaia di piccoli frammenti di piombo derivanti dall'impatto delle palle usate per la caccia ai grandi ungulati, e che vengono praticamente al momento dell'impatto distribuite in una vasta porzione del corpo dell'animale. Sono spesso frammenti molto piccoli, difficili da rilevare, e questi frammenti entrano, diciamo, nell'organismo degli uccelli rapaci e dei necrofagi in particolare, causando nel breve tempo una morte molto penosa, sì, dovuta al saturnismo.
Giorgio Chiozzi, le faccio ancora solo una domanda, poi per il resto rimandiamo alla mostra che è in corso appunto al Museo di Storia Naturale, che ricordiamo all'interno dei giardini di Porta Venezia. Un'ultima domanda sulle leggi, perché ci saranno delle leggi, so che ci sono, insomma, anche il Parlamento Europeo, sì, si è espresso sull'uso appunto del...
Sì, il Parlamento Europeo si è espresso in particolare per limitare l'utilizzo delle munizioni in piombo nelle aree prossime alle aree umide. Quindi vuol dire che un cacciatore che venisse trovato a meno di 100 metri da una zona umida, parliamo quindi di corsi d'acqua, di paludi, di laghi, eccetera, venisse sorpreso trasportando munizioni da caccia contenenti piombo, sarebbe possibile, appunto, passibile di intervento da parte delle forze dell'ordine. Allora, l'Italia in questo non è completamente a posto, nel senso che ha emanato una legge che praticamente regolamenta questo utilizzo, ma soltanto praticamente nelle aree umide già sottoposte a tutela, dove già questo divieto è esistente da prima dell'emanazione della legge del regolamento europeo. E la cosa però importante da comprendere è che l'utilizzo di queste munizioni in piombo alla fine colpisce anche l'uomo, perché soprattutto le persone che più di altre si cibano di selvaggina abbattuta utilizzando munizioni in piombo, e mi riferisco in particolare a chi più di tutti ha la possibilità di cibarsi di selvaggina, cioè i cacciatori, le famiglie dei cacciatori.
La mostra si intitola Il veleno dopo lo sparo, è in corso al Museo di Storia Naturale di Milano. Io ringrazio moltissimo Giorgio Chiozzi, che è appunto uno dei curatori di questa mostra, Giorgio Chiozzi del Museo di Storia Naturale di Milano. Grazie.
Grazie a voi e a presto. Arrivederci.
Good Times, Radio Popolare. Allora andiamo a un'altra cosa molto molto bella che accade a Milano in questo fine settimana, ma anche un po' più avanti, perché ci sono spettacoli fino al 6 di gennaio. Torna a Milano e torna anche ai nostri microfoni con grande nostra gioia quello che è stato definito il più grande clown classico del nostro tempo. Discende da una grande famiglia di circensi e porta a Milano, in particolare al Teatro Menotti, lo spettacolo Il Clown dei Clown. David Larible, bentornato a Radio Popolare.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie buongiorno. Per questo spazio.
Buongiorno, grazie a lei di essere ancora qui con noi a raccontarci questo spettacolo. È un po' una tradizione ormai sentirci. Io chiederei magari a lei di raccontarci chi c'è sul palco in questo spettacolo. Intendo prima del personaggio, diciamo, che è un umile inserviente che sogna di diventare clown, e magari a lei di raccontarci qualcosa di più. Sul palco con lei però ci saranno anche qualcuno al pianoforte e qualcuno invece proprio in scena con lei.
Sì, abbiamo il maestro Mattia Gregorio, che è un musicista eccezionale al pianoforte, e poi ho Andrea Ginestra, che è un attore che funge da spalla, ma anche se chiamarlo spalla sarebbe riduttivo. E niente, e poi dopo ci sono io con i miei lazzi, i miei frizzi, gli sgribizzi che faccio sera dopo sera per cercare di allietare un po' l'umore del pubblico che ha la gentilezza di venirmi a vedere.
E anche il privilegio, insomma, è davvero uno spettacolo imperdibile che consigliamo caldamente. Ho letto che nell'ispirazione di questo personaggio che lei porta sul palco c'è un'altra volta Charlie Chaplin.
Beh sì, lui è il mio idolo massimo e incontrastato, perché penso che sia stato un genio assoluto, non solo della comicità, proprio dello stare in scena, dell'esprimere emozioni, del causare emozioni, e questo secondo me è importante, anche perché in un mondo che in questo momento non sta vivendo proprio il miglior periodo, emozionarsi, ridere, magari anche commuoversi, cioè muovere quello che è dentro di noi come emozioni più pure, più belle, prende un significato particolarmente forte.
Mm-hmm. E allora sì, una cosa gli avrei chiesta proprio su questo, David Larible, sul ruolo un po' del clown e della comicità in questi tempi un po' cupi. C'è qualcos'altro che possiamo dire anche sull'ispirazione per scrivere uno spettacolo in questi tempi? Da dove si prende, da dove si trova?
Si trova dappertutto, no? Basta aprire gli occhi, basta guardarsi attorno. Il problema è che molte volte noi non ci guardiamo attorno. Siamo in un posto ma non vediamo cosa c'è attorno a noi, forse perché siamo troppo occupati a guardare il telefonino e cosa accade in un'altra parte del mondo che non ha niente a che vedere con quello che stiamo vivendo noi, no? E quindi guardarsi attorno, aprire gli occhi, questo secondo me è importante. Però parlando del momento che stiamo vivendo, io penso che è proprio nei momenti difficili dove il mondo ha più bisogno del clown, dove abbiamo noi più ragione di esistere, e quando la gente e il pubblico ha bisogno di questi momenti di svago per un pochino allontanarsi da ciò che è una realtà che non è che sia proprio il massimo.
David Laribble, lei è, appunto, arriva, discende da una famiglia di circensi, insomma, molto, molto grande, molto, molto attiva, ha vinto innumerevoli premi e si è esibito in ogni angolo del mondo. È qualcosa allora sullo stare su un palco di teatro, perché lei è anche molto famoso proprio per l'interazione diretta con il pubblico e il coinvolgimento diretto del pubblico. Questo si riesce a fare in un teatro? Quali sono un po' i vantaggi, gli svantaggi? Come si adatta uno spettacolo di teatro, uno spettacolo circense, pardon, a un teatro?
Beh, sono due modi completamente diversi di lavorare, di lavoro. Nel circo sei circondato dalle persone, quindi hai persone tutto attorno a te, quindi poi i tempi sono anche molto, molto, molto corti, no? Il clown viene fuori a 5-6 minuti, 7 minuti per fare il suo numero, poi esce, entrano dentro i giocolieri, gli acrobati, i trapezisti, poi il clown rientra a altri 5-6-7 minuti e così via. Nel teatro invece no, nel teatro sei in scena per 1 ora e 20 e quindi devi creare comunque una storia, devi raccontare una storia, ma più che altro devi cercare di portare il pubblico nel tuo mondo. Il clown vive in un mondo a parte, no? È un mondo fatto di assurdità, è fatto di poesia, di fantasia, di immaginazione, e quindi quello che il clown dovrebbe fare è cercare di trascinare il pubblico nel suo mondo, di farlo entrare per un momento in questo limbo fantasioso che è il mondo del clown.
Certo. E allora qual è il mondo in cui ci immergeremo nello spettacolo, appunto, che è in scena al Menotti, Clown dei Clown? Ricordiamo, oggi c'è uno spettacolo alle 16:30 e poi alle 20, e se andate sul sito del Teatro Menotti trovate tutta la programmazione che, appunto, arriva fino al 6 di gennaio. Io ho detto solo che è un inserviente che sogna di diventare clown. Qualcosa di più su questo personaggio possiamo averlo in anteprima?
Sì, è proprio per delle circostanze, lo diventa poi clown proprio, no? È per delle circostanze fortuite che non sto qui a raccontare per non togliere l'elemento sorpresa, però è un po' il dire a tutti che ognuno di noi, se è nel momento giusto, al posto giusto e viene messo nelle migliori condizioni, può fare qualcosa di meraviglioso, di bello, di incredibile. Ognuno di noi può fare la differenza. E quindi questo è un po' un messaggio, anche se la parola messaggio non, a me non piace particolarmente per uno spettacolo, però questo, diciamo, che è quello che esce dallo spettacolo, no? E naturalmente la storia è semplice, come deve essere ogni storia che racconta un pagliaccio, un clown. Un clown non fa Chekhov, non fa Pirandello. Racconta una storia, ma è una storia semplice che tutti possono capire. E difatti ieri sera c'erano 3 generazioni della stessa famiglia davanti a me nel pubblico, e per me questo è una cosa meravigliosa, perché penso che siano pochi gli spettacoli dove tu puoi vedere il nonno, la mamma, il bambino ridere nello stesso momento per la stessa cosa che stanno vedendo. È molto difficile questo. Non è semplice per niente. E beh, il clown ci riesce, e quindi io devo dire che tra le poche cose di cui sono veramente orgoglioso c'è questa.
Grazie mille, grazie David Laribble, che, appunto, oggi, ma fino al 6 gennaio, è al Teatro Menotti, e ci ritroviamo magari l'anno prossimo per una nuova intervista. Le chiedo un'ultima cosa. Nell'ultima volta che l'ho intervistata le ho chiesto se il clown esisterà per sempre, la figura del clown. A distanza di un anno la sua risposta è cambiata? Oppure è sempre
sono ancora qua, però è bello, perché io ho letto poco tempo fa, in una ricerca che stavo facendo, un'intervista che hanno fatto a Grock, che era un clown famosissimo negli anni 30, 40, 50, fino agli anni 60. E quindi io Ho visto che gli facevano questa domanda, ma il clown ha un motivo di esistere, esistere ancora fra... sono passati non so quanti anni, diciamo 70, no, 80 anni, 90 anni, e quindi io sono ancora qui. Quindi vuol dire che fino a che ci saranno persone che hanno voglia di ridere e di essere, di emozionarsi e di vedere questo personaggio strampalato che fa delle cose assurde, ma però che sono belle e che sono divertenti, allora il clown avrà una ragione di esistere.
Grazie, grazie mille David Laribl, grazie per essere stato con noi.
Vi aspetto al Menotti, ciao.
Ci vediamo al Menotti, ciao. E siamo proprio agli ultimi minuti, però abbiamo ancora proprio pochi minuti. Ira Rubini, ciao, bentornata a Good Times. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo dovuto dare degli
aggiornamenti.
Abbiamo dovuto dare degli aggiornamenti in diretta, naturalmente, su quello che sta accadendo nel mondo, quindi ci sono rimasti solo un paio di minuti, nei quali tra l'altro vogliamo anche ricordare che c'è la mostra di Radio Popolare alla Fabbrica del Vapore. Andateci, è gratis, è aperta anche alla Befana, è aperta sempre.
Assolutamente, assolutamente, chiaramente non smettete di ascoltare Radio Popolare per tutti gli aggiornamenti delle cose che stanno accadendo, però diciamo che anche in questo periodo in cui ci sono certamente delle attività da fare in teatro, noi vi suggeriamo alcune cose che possono essere interessanti. Chiaramente le feste portano con sé spettacoli da feste, quindi in quasi tutti i luoghi aperti, diciamo, per ferie ci sono spettacoli o dedicati ai bambini o dedicati al Natale, però una delle cose più interessanti, al Teatro Menotti è arrivato un clown, il clown dei clown, che si chiama David Laribl. Si parla naturalmente di clown teatrali, lui è veramente un grande maestro.
Interrompo solo Ira perché l'abbiamo appena intervistato, quindi l'abbiamo avuto nostro ospite.
Bene, allora scusami, è vero, hai ragione, l'avevi anche anticipato e quindi ovviamente mi unisco anch'io al suggerimento. Vi ricordo invece che alcuni fortunati e fortunate ascoltatori e ascoltatrici hanno già vinto per la serata di stasera di Hair alcuni biglietti per questo celebre musical, in una versione però tutta organizzata con un cast italiano e con una regia italiana, che è al Teatro Carcano. Anche quelli meno fortunati che non hanno vinto i biglietti che abbiamo distribuito qualche giorno fa possono andare a vedere questo musical che sta su per tutte le feste. L'altra segnalazione è quella della Bella Addormentata dei Colla, che quindi ritornano come sempre con il loro spettacolo delle feste al Piccolo Teatro. Sono sostanzialmente le cose più importanti che accadono in ambito teatrale. Un suggerimento: se invece vivete fuori Milano, ricordatevi dei vostri teatri locali, che tutti di solito propongono degli spettacoli per questo periodo delle feste e che quindi vanno sostenuti, visti anche gli esiti della recente manovra finanziaria sullo spettacolo. Quindi direi che, insomma, se avete un teatro vicino e c'è uno spettacolo e potete, insomma, potete andarci, ne avete le possibilità anche economiche, fatelo, perché è un gesto importante.
Grazie, grazie mille Ira Rubini, un abbraccio, a presto,
a risentirci,
ciao ciao ciao. Gli orari della nostra mostra, la mostra fotografica sulla storia di Radio Popolare, dalle 12 alle 19, è aperta sempre alla Fabbrica del Vapore in via Procaccini al numero 4. Good Times torna settimana prossima, sabato prossimo, con una nuova puntata. Un saluto da Elena Mordiglia e a presto.